Buonasera. Quello che hanno detto il medico e l'avvocato sono veramente una cosa che viene dal cuore ed è stato detto così bene che non credo che ci sia una persona qui dentro che non abbia potuto capire. Quindi io voglio aggiungere adesso una cosa. La signora Scotti mi ha veramente, io non posso dire commossa, perché ha risollevato tantissime problematiche che io incontro in ogni città dove vado, dove tante volte vengo contattate da persone in stato vegetativo, in minima coscienza, malate di SLA, Locked In, nei prossimi tempi andrò a trovare un malato di Piacenza, Gian Pietro Steccato, che è cieco, completamente paralizzato, riesce soltanto a muovere ancora un dito e vuole vivere a tutti i costi, ma l'assistenza domiciliare è talmente minima veramente che non si può proprio dire che abbia buona assistenza, ed è in una regione dove l'assistenza dovrebbe essere, si dice che sia buona. Nella legge Calabrò c'è nel primo articolo l'ultimo comma che dice: la presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere di volere e della loro famiglia. E qui questi non capaci di intendere di volere sono intesi stati vegetativi. Ora, quando questo disegno di legge è stato esaminato alla Commissione degli Affari Economiche, alla fine sapete che cosa è successo? Questa legge non si può fare perché non è coperto finanziariamente, non ha copertura finanziaria. Allora che cosa si fa? Ma già adesso non siamo coperti. Quando andrà in vigore sarà ancora peggio. Adesso intanto è venuta la cosiddetta crisi, che poi si diceva un anno fa che era già finita, ma io credo che andiamo da crisi in crisi, adesso andiamo anche in altre crisi molto più forti e più terribili di quelle che c'era prima. Cioè siamo diventati, secondo me, veramente merce di scambio, perché ci sono, io dico veramente siamo merce di scambio per i politici. Io vi posso dare una testimonianza. Allora, Pier Giorgio Welby, quando ha chiesto di essere sedato e lasciato andare via, perché non ce la faceva più, quindi secondo l'articolo 32 della Costituzione lui avrebbe veramente potuto rifiutare di continuare la sua terapia, perché gli provocava soltanto dolore, fatica e grandissima sofferenza. Un medico gli aveva detto: va bene, lei non gli dia più da mangiare, e dopo 15 giorni suo marito morirà. Ma mio marito era sveglio, era cosciente. Dice: ma io una morte così non la voglio fare. Addormentatemi e staccatemi il mio ventilatore. Questa era la scelta. L'anestesia per lui era come una cura palliativa, perché la cura palliativa che cos'è? Non è una terapia. Le cure palliative sono sostegno non soltanto del malato, per il malato, ma di tutta la famiglia. Viene tutto preso, incluso in un programma dove viene accompagnato, perché le cure non servono, cioè le terapie non servono più, perché non danno più migliore vita. Si cerca soltanto di dare ancora possibilità di una vita dignitosa fino alla fine. E poi alla fine succede anche questo, che anche le terapie del dolore non aiutano più. Allora che cosa si fa negli hospice? O anche qualche volta a casa, ma a casa molto di meno. Si ricovera magari la persona assistita a domicilio, si ricovera nell'hospice, viene attaccato la flebo con un sedativo oppure con una massiccia terapia contro il dolore e la persona può andare via. Ecco, qui non è una scelta di farlo morire questa persona, ma di non farla soffrire. Guardate, la sofferenza, io sono cattolica, praticante, leggo il Vangelo, ma da nessuna parte il Vangelo dice che noi con la sofferenza possiamo guadagnarci un posto in paradiso. Io credo che quando Gesù ha camminato sulla terra, lui ha lenito il dolore, ha guarito, non ha detto continua a soffrire perché poi in paradiso io ti do un premio. Non l'ha detto, non ce n'è nessuna parte. L'ho chiesto anche una volta a un sacerdote e mi ha detto non è così, assolutamente. Quindi io credo che, allora prima di tutto, il Parlamento non ha dato retta ai cittadini perché sono state fatte audizioni, ma questo nessuno dei cittadini lo sa. Sono stati chiamati medici, bioetici, sono stati chiamati di tutte le forme, di tutte le categorie, pro e contro delle cose, ma non sono stati poi ascoltati, non sono stati studiati questi documenti e questo è il frutto di un DDL veramente sgrammaticato, non soltanto giuridicamente, ma anche linguisticamente, almeno la prima stesura di questo DDL. Ora, se andrà in porto questa proposta di legge, molto non sarà cambiato. Se il nostro Presidente della Repubblica firmerà o dovrà firmare in seconda stesura, perché saranno ricorretti qualche riemendati qualche articolo, allora che cosa succederà? Dovrà firmare, ma i cittadini non avranno la libertà di scelta, ma sarà, come ha detto il nostro avvocato, i cittadini non saranno liberi di scegliere anche se avranno scritto. E poi in più, se un malato di SLA volesse fare un testamento biologico, lui non può più scrivere, però lo può dire sul suo computer, lo può scrivere con gli occhi leggendo le varie lettere, comporre la frase e farlo dire al suo computer, ma questo non è valido secondo questa legge. E quindi che cosa si fa? Il medico fa quello che gli pare.
No, quello che è obbligato a fare.
Quello che è obbligato, ecco, quello che è obbligato a fare. Ma io credo un'altra cosa, e io qui mi appello veramente da qui, dove c'è un grande medico che parla, assolutamente sì, ecco, che sono tanti perché interpretano benissimo la dignità della persona e la volontà della persona. Io credo che ci potrebbero dare un grandissimo aiuto se tutti i medici d'Italia si mettessero d'accordo e facessero come hanno fatto i medici in Olanda quando si sono autodenunciati, quando hanno lasciato morire una persona. Perché ci sono malati di SLA che sono ventilati autonomamente, automaticamente, come Pier Giorgio Belbi, chiedono di essere distaccato dal loro respiratore, ma non c'è il medico pronto che glielo faccia, perché non ha coraggio, perché obietta. Dice, io in coscienza non me la sento di fare. Qui io credo che il medico dovrebbe veramente mettersi d'accordo con questo paziente. È difficile. Io ve lo posso dire perché ho sofferto di questa cosa, perché mio marito per 80 giorni lo diceva, tu non mi capisci più. E io cercavo di frenare. e sono venuti a casa nostra Marco Pannella e Marco Cappato e gli hanno chiesto: per favore, tieni ancora duro perché il Parlamento possa avere la forza di decidere per una legge che sia la libertà di tutti. Voi non capite quanto io soffro, aiutatemi, basta, fate presto. Ecco, poi c'è venuto il medico, lo ha aiutato, però poi con la sentenza alla fine è stato prosciolto. Prosciolto, non detto...
Come? Per non aver commesso il fatto.
Sì, ma appunto perché ha fatto la volontà del paziente che aveva diritto di chiedere quello, insomma, di essere liberato della sua sofferenza. Ecco, io voglio chiudere qui e spero veramente che gli italiani capiscano una cosa, che senza denaro non possono essere curati le persone. Senza denaro, perché ci sono tantissime evasioni, quindi paghiamo tutte le nostre tasse. Certo, chi ha la busta paga, la paga sicuramente, ma i liberi professionisti dovrebbero mettersi veramente la mano sulla coscienza, pagare le loro tasse, perché abbiamo poi più risorse per aiutare, per curare, e poi anche i comuni dovrebbero cercare di fare una cosa oculata e in maniera... Non tutte le famiglie vogliono tutto, non tutti vogliono tutto, però le cose necessarie, assolutamente. E non tutti possono...
Ecco, facciamo dopo il dibattito.
Certo, adesso io voglio chiudere perché così le persone possono ancora fare delle domande.
Grazie. Allora.